Montanaro 1744-1968, più di due secoli di storia. La piccola e povera casa di Via Sangrato, fuori le mura, è un lontano ricordo, ma viva testimonianza di fede. Le figlie di carità sono passate alla casa sulla rampa del castello abbaziale, che fu loro seconda dimora. Nel 1820 giungono all'attuale casa madre. Un'opera sorta per la riconoscenza tangibile di gente a cui le suore avevano sempre donato tutto con abnegazione e sacrificio, senza reticenze, spontaneamente. Nel corso dei tempi le difficoltà sono state molte. Flagelli, rivoluzioni, guerre, contrasti, incomprensioni, abusi, persecuzioni. Ma l'umiltà, la semplicità, la povertà delle figlie di carità sono state la loro forza. Una forza che le ha difese in ogni circostanza, che ha suscitato amore in ogni tempo.
La loro fatica è stata al servizio di tutti, proprio come fu per le loro fondatrici, quelle tre donne semplici e grandi che non hanno lesinato nulla per gli altri. Quella Francesca Re, che fu anche protagonista di fatti che hanno del prodigioso, del soprannaturale. Ne è conferma la relazione del dottor Carlo Vita, medico in Montanaro, ai tempi di questa madre.
Curavo da tempo un ammalato, affetto da una piaga cancrenosa ad una gamba. In una delle tante visite, un giorno sorprendo la buona suora Francesca, che assisteva l'infermo, in un atteggiamento perlomeno strano. Era inginocchiata a terra, spalle a me. Avanzo e vedo che sta baciando la piaga di quel poveretto. Rimasi come di ghiaccio. Suor Francesca, accortasi della mia presenza, se ne andò silenziosa e umile, come sempre. Mi avvicinai al malato, feci per medicare quella piaga, la vidi rimarginata, un qualcosa che non potevo spiegarmi, un qualcosa che aveva del miracoloso. Dio aveva risposto all'atto eroico di quella santa donna. Nient'altro.
Fede e amore. Un impegno incontrastabile per le figlie di carità. Un amore disinteressato per tutti, specialmente per la gioventù. Tra le cose più care al loro programma primeggia proprio questo impegno: educazione e istruzione della gioventù. A quest'opera d'apostolato attesero sempre con zelo e senza riserve. Per questo, fedeli allo spirito della Fondazione, hanno sempre tenuto, fin dai primi anni, una scuola pubblica per le fanciulle del paese. Col tempo e con l'aiuto della Provvidenza, si moltiplicano le classi, si ingrandiscono gli ambienti.
Da sempre le figlie di carità non solo sentono il bisogno di istruire ed educare le fanciulle, ma di ammaestrarle ai lavori a loro convenienti per saper affrontare la vita con sicurezza. Così nascono spontanee scuole di cucito, di ricamo, di rammendo, organizzati laboratori diretti dal loro amore e dal loro sorriso. Le forbici che portano sempre al fianco sono quasi un patentino ed un impegno.
A loro ricorrono con disinvoltura e semplicità fanciulle e mamme d'ogni condizione sociale. Nelle suore ritrovano la sorella maggiore, la maestra amica, la mamma spirituale che pensa anche alla formazione morale. Quante fanciulle, signorine, spose uscirono dalle loro scuole. Le figlie di carità ne sono felici e riconoscenti a Dio di aver portato e di poter ancora portare un po' di bene tra la sua gente.
Esse sanno quanta sete di bene esiste nel mondo e con tutto lo slancio desiderano procurare a questo mondo famiglie buone e ricche di virtù, donne capaci di affrontare la vita con le sue difficoltà, i suoi problemi, le sue amarezze, le sue gioie. Per questo lavorano. Per questo la loro opera continua e si espande, per raggiungere quanti più possibile, per giungere in tempo a proteggere i teneri anni di fanciulle molte volte esposte ai pericoli di questo mondo distratto.
Il caro paese di Montanaro, pieno di storia e di ricordi, non fu mai tradito. Le nostre suore sono chiamate dai montanaresi le figlie di carità. In questa popolare, spontanea espressione c'è tutto l'amore maturato in 200 anni di fedeltà reciproca.
La storia continua il suo corso. 1902, un anno importante per le suore di Montanaro. Il loro campo di azione, che sino a quel momento era limitato alla parrocchia del paese, è destinato ad espandersi nella diocesi di Ivrea e altrove. Lo dispone un grande vescovo, Monsignor Matteo Filippello. Le figlie di carità rispondono con fervido slancio. Si aprono così le prime case filiali a Torrazza Piemonte, a Torino, a Murisengo Monferrato, a Vico Canavese, a Occhiepo Superiore presso Biella, a Conza della Campania, a Cortanze d'Asti, Rueglio, Frassinetto e altre località ancora.
Insieme al lavoro specifico di ogni casa s'aggiunge ovunque il lavoro caratteristico di apostolato diretto nella parrocchia: catechismo, oratori, servizio e assistenza in chiesa, aiuto al parroco in ogni iniziativa di bene.
La messe è molta. Con coraggio e intraprendenza il lavoro continua. Asili, scuole, case di riposo, collegi per bimbe povere, ambulatori per il servizio dei malati a domicilio. La fatica è sorretta dall'amore, l'amore dalla fede, la fede dalla preghiera, la preghiera dal grande esempio delle madri fondatrici che il tempo non cancella.
Eterno Divin Padre, noi ti supplichiamo di glorificare le nostre madri fondatrici, Angela, Francesca e Maddalena, e di concedere a ciascuna di noi un sempre più ardente spirito religioso nell'umiltà, nella semplicità e nella carità. E alla congregazione numerose e sante vocazioni, onde possa, sotto la guida materna della Santissima Vergine Annunziata, adempiere la sua missione di carità verso il prossimo.
Carità verso il prossimo. È questa l'invocazione d'ogni giorno, un'invocazione fervente che nasce da cuori assetati di bene, da cuori che cercano senza posa la conquista di altri cuori per riproporre al mondo con rinnovata forza il Cristo Salvatore. E questa forza la cercano ovunque, in sé e negli altri, nell'ultimo respiro del moribondo, nella sofferenza dell'ammalato, nell'anguore del vecchio, negli stenti del povero, nel vagito del bimbo, nel grido esultante della giovinezza. La giovinezza è questo lo scrigno prezioso che racchiude la forza viva d'un mondo migliore. Le figlie di carità lo sanno e trepide si consumano per proteggerlo.
Nella solitudine della cella meditano lo scopo della loro missione. nella preghiera comune temprano il loro spirito. Nelle scuole, negli oratori, donano la loro esistenza con tutto lo slancio. Mille e mille fanciulle hanno raccolto questo loro dono. Intere generazioni sono state la messe di queste operaie di Dio.
I giorni passano uno dopo l'altro e così i mesi, gli anni, e l'opera continua nella volontà e nella provvidenza divina. Le suore non lo dimenticano mai un istante. Con coraggio e intraprendenza tracciano una delle infinite strade che conducono anime al Signore, e su questa strada incidono tappe di amore, di riconoscenza. Tra le più eloquenti, quella del 13 novembre 1966. Un'alba radiosa, la benedizione della nuova cappella innalzata in onore della Santissima Annunziata, un centro di fede, un vero focolare d'amore che richiama ad una vita di rinnovamento liturgico e spirituale.
Giorni di esultanza. Mentre la nuova chiesa si apre al culto, la congregazione si prepara a portare all'estero il suo umile contributo di lavoro apostolico e missionario. Il 29 novembre 1966 si apre la prima casa d'Oltralpe, in Svizzera, per sopperire ai bisogni dei nostri fratelli emigrati. Un'altra grande tappa. Le figlie di carità continuano la loro marcia missionaria nella Chiesa di Dio e ad ogni passo sanno vedere il segno tangibile di una vita rinnovata nella luce del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Così, dalla grande croce, Gesù sparge sul mondo intero i frutti della sua redenzione, simboleggiati dal vivo colore di porpora che fa da sfondo anche al grande annuncio di Maria. Per questo le figlie di carità dell'Annunziata varcano i confini della patria, per portare l'annuncio di questa redenzione. Così come tanti e tanti anni fa tre umili donne fecero, consacrando la propria vita al servizio dell'amore divino per il bene dei fratelli.